Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Monete virtuali, Bitcoin, eccetera, e norme. Ogni tanto si fa tanta confusione e io ho come l'impressione che sia successo un'altra volta. Mi sono letto, per quanto ne sia capace, una sentenza di Cassazione un po' particolare che è uscita poco tempo fa, qualche giorno fa, ieri, oggi, non mi ricordo, o almeno a me è arrivata così, in cui ci sono delle cose che secondo me sono o scritte male o interpretate male o non ho capito niente io. Ma siccome io non valgo niente dal punto di vista legale, da un punto di vista fiscale, ho tirato dentro una serie di amici oggi con uno speciale per capire un attimo meglio insieme la sentenza. Io sono Matteo Flora, sfortunatamente o fortunatamente, a seconda di come la vedete, di e con le cripto ci devo lavorare e questa è una nuova puntata di Ciao Internet. Ciao a tutti, eccoci. Allora, Stefano Capaccioli, dottore commercialista, lo conoscete, una delle voci pesanti, non ho detto che sei bravo Stefano, ho detto solo voci pesanti nel mondo delle cripto. Marco Tullio Giordano, mio socio in 42 Law Firm, avvocato, esperto, tra le altre cose anche di tutto questo mondo di cripto. Abbiamo anche Andrea Pantaleo, guest star, l'abbiamo rubato alla concorrenza perché è ai Piper, grazie mille Andre, giusto per non fare le cose in casa, ma perché secondo me ha tanto da dire su alcune delle cose. Allora, partiamo dall'inizio, poi ve lo lascio in descrizione per loro, ma la sentenza di Cassazione, tra l'altro quando è che è uscita la sentenza di Cassazione? Non mi ricordo più, 7 luglio, quindi settimana scorsa, un po' particolare. Stefano, ti va di farci un attimo la cronistoria di da dove viene sta sentenza?
Salve a tutti, ciao Matteo. Facendo ricerche su fonti aperte, è un cautelare, quindi un giudizio cautelare, quindi ancora in fase non a giudizio pieno, ma solamente sulle misure cautelari che sono state fatte, di un caso abbastanza particolare. Pare che questo soggetto avesse creato un sito internet con il quale proponeva vendite di aste immobiliari, quindi di beni all'incanto, spacciandosi o almeno firmandosi come avvocato. Sembra che una signora gli abbia dato una caparra confirmatoria di 27.000 euro e questo mobile all'incanto non c'era né l'incanto né l'immobile. Da lì è partita le indagini da parte della Guardia di Finanza e della Procura di Milano, indagini che poi sono sfociate in un procedimento penale. Ovviamente da quello che risulta vi è una misura cautelare alla quale l'indagato si è opposto e questo è il giudizio della misura cautelare. Ovviamente il procedimento poi si svilupperà nel primo, il secondo e l'eventuale grado di Cassazione qualora venga incardinato con la richiesta di rinvio a giudizio, però ad oggi questo è il caso. All'interno di questo procedimento vi è un aspetto particolare, che i soldi che aveva preso il soggetto, l'indagato, erano stati immediatamente convertiti in criptovaluta e da qui scatta la contestazione del reato di autoriciclaggio, che è la parte che oggi interessa di questa sentenza.
Fermi tutti, siccome voi siete avvocati, non ho niente contro gli avvocati, ho un sacco di amici avvocati e commercialisti,
io
sapete cosa è l'autoriciclaggio. Chi mi spiega l'autoriciclaggio per deficienti?
Allora,
temo tocchi a me che faccio il penalista, però veramente, veramente in due parole, Matteo, è quando non solo hai commesso un reato, ma poi cerchi, l'hai commesso in proprio, dopodiché ne hai il profitto, il prezzo, quindi hai avuto un ingiusto profitto e cerchi di reimmettere nel sistema economico i proventi di questo reato, sostanzialmente camuffandone l'origine e quindi cercando di sviare le indagini sulla provenienza di questi fondi.
Ok, è un riciclaggio di soldi in realtà che faccio da solo, detto fuori dai, per deficienti come me. Perfetto. Ora, io ho trovato un po' di cose che non mi tornano, ma non mi tornano per come io concepisco le criptovalute. E volevo un attimo con voi, ho una domanda per ciascuno. Partirei da Andrea, guarda, facciamo partire la guest star. Tra parentesi, Andrea poi ha una call, quindi nel caso lo vedete sparire, non è cattiveria o non gli state antipatici. C'è una parte di questa che dice: la moneta virtuale non può essere esclusa dall'ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura del 648 ter primo del codice penale. Ok, aspetta, che diamine vuol dire? E esplodimela, vai.
Vuol dire una cosa molto pericolosa in realtà, nel senso che ormai è un po' di tempo che stiamo discutendo della qualificazione o riqualificazione di Bitcoin in categorie giuridiche note. Abbiamo avuto due sentenze di Cassazione negli scorsi anni che hanno qualificato, diciamo, Bitcoin con determinate dinamiche in prodotti finanziari. Invece questa sentenza ci dice che non possiamo escludere che Bitcoin siano degli strumenti finanziari. La differenza fra prodotto finanziario e strumento finanziario è abissale, nel senso che gli strumenti finanziari e i soggetti che intermediano e trattano strumenti finanziari devono essere dei soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento in Italia, quindi con licenza da parte dell'autorità di vigilanza Consob. Invece per i prodotti finanziari, che è una categoria residuale all'interno della quale ci sono tutta una serie di attività che hanno natura finanziaria ma che non sono solo strumenti finanziari, invece il regime autorizzativo invece è molto più, diciamo, è inesistente se non in determinati casi. Quindi la qualificazione di Bitcoin come uno strumento finanziario è molto pericoloso, perché si va a dire sostanzialmente che tutti i soggetti che trattano o intermediano Bitcoin dovrebbero essere dei soggetti autorizzati, quindi con licenza di intermediazione finanziaria all'interno del territorio italiano.
Ok, allora mi ricordavo bene, cioè la differenza principale, perdonami se vado molto agricolo, è il fatto che l'accesso a determinati strumenti e la vendita e quindi la commercializzazione di determinati strumenti in tante giurisdizioni, compresa l'Italia, è un qualcosa che possono fare solo un ristretto numero di persone che hanno una preparazione, per la carità del cielo, di un certo tipo, ma tutta una serie di tutele e una sorta di organismi di riferimento molto, molto, molto precisi, corretto?
Esatto, banche, società di intermediazione immobiliare, insomma, soggetti autorizzati con determinati presidi, diciamo, di cosiddetti di vigilanza, di patrimonialità, di struttura, di governance, eccetera, eccetera, eccetera.
Quindi soltanto per comprare Bitcoin devo andare da un promotore finanziario, devo andare da un... cioè, è quello che stanno dicendo?
Diciamo che se si qualifica Bitcoin come strumento finanziario, vuol dire che Bitcoin può essere intermediato soltanto da un soggetto autorizzato, quindi da una banca, da una società di intermediazione immobiliare. Se invece Bitcoin non è strumento finanziario e quindi è qualcos'altro, come noi sosteniamo ovviamente, ma perché lo sosteniamo? Perché la categoria degli strumenti finanziari è una categoria chiusa, cioè noi abbiamo un elenco per legge di quelli che sono gli strumenti finanziari e le criptovalute non sono menzionati all'interno dell'elenco degli strumenti finanziari, quindi non è un'interpretazione nostra, è un dato proprio letterale della legge. E quindi questo cosa comporta? Che non essendo strumenti finanziari possono essere intermediati, venduti, commercializzati, diciamolo come vogliamo, anche da soggetti che non sono autorizzati a svolgere prestazioni, a prestare servizi di investimento. Tant'è che infatti le criptovalute oggi legittimamente sono commercializzate da dei soggetti che non sono autorizzati da Consob e dalle autorità di vigilanza. Io non sento non... più.
Sono io che ho dimenticato, dicevo, è pericoloso però, dal mio punto, o pericoloso o vantaggioso, a seconda di come uno lo vede, perché questa cosa non lo dice il giudice di pace di Bonate Sopra, con tutta la stima che abbiamo per il giudice di pace di Bonate Sopra, con le mie multe e roba varia, ma lo dice la Corte di Cassazione in un documento molto ufficiale, corretto?
Sì, diciamo che vabbè, nel sistema italiano le sentenze sia di merito che di legittimità non hanno non sono dei precedenti vincolanti, no? Quindi
okay. I giudici non che siamo non un paese di common law.
Esatto, esatto. Quindi, però evidentemente danno un determinato indirizzo e danno, cioè creano comunque un precedente, e per questo siamo qui a commentarlo, altrimenti non lo avremmo fatto. Poi è chiaro che da qui a dire che effettivamente sulla base di questa sentenza Bitcoin debbano essere qualificati come strumenti finanziari e quindi gli exchange di turno debbano avere una licenza Consob per poter commercializzare Bitcoin all'interno del territorio italiano, ovviamente ce ne passa, e nel caso sarà solo l'autorità, ma non è andata così e in questi anni non è stato così, e quindi ci sentiamo abbastanza tranquilli. Però è un po' il messaggio che stona, no? Nel senso che quando si vanno ad utilizzare determinati termini bisogna sapere che significato e che portata hanno quei termini. E quindi dire che Bitcoin è uno strumento finanziario vuol dire che applico tutta la normativa finanziaria di derivazione europea e italiana a tutti i soggetti che intermediano e commercializzano Bitcoin, che sarebbe, come dire, uno sconquasso, direi, epocale.
Sì, mi sembra proprio di sì. Passerei un attimo al dottor commercialista. Non so se ho meno simpatia per gli avvocati o commercialisti, ma quello lo sappiamo io e Stefano. Non ti sento.
No, è il periodo che il commercialista non va di moda.
Sì, assolutamente. Ascolta, ci sono un paio di cose che a me non tornano, e vabbè, ok, abbiamo parlato prima di fare il video, lo so che non tornano neanche, cioè, che sennò sembra. Due cose. Uno, mi sembra che tutta una serie di quadri di riferimento che questa sentenza di Cassazione va a prendere siano diversi da quelli di cui abbiamo parlato noi, che sono sopravvenuti nel tempo, perché non è che è la prima volta che qualcuno parla di valute virtuali. E due, c'è quella parte della speculazione, dello strumento speculativo, che anche lì non mi torna un granché. Ora, sono io che non ho capito nulla, e nel caso di pure Matteo non hai capito una beata o c'è qualcosa che ho il beep, o c'è qualcosa che in realtà non torna nemmeno a te, perché allora mi preoccupo di più.
Beh, il concetto di attività speculativa è un concetto abbastanza, come possiamo dire, ampio, non c'è proprio una definizione, ma quello che non mi quadra è come ci arrivano al concetto di attività speculativa, perché il reato di autoriciclaggio richiede che vi sia un reimpiego in attività anche speculative. La sentenza fa riferimento a un parere della Banca Centrale Europea che è del 2016, parere che cerca di modificare e ha modificato la definizione comunitaria, che poi è stata recepita anche nel nostro ordinamento, di valute virtuali, che poi al suo interno comprendono le criptovalute. Dov'era il problema? Che nella proposta della Commissione Europea vi era il concetto di mezzo di pagamento, la Banca Centrale Europea spinge per modificare questo termine mezzo di pagamento, facendo presente che le criptovalute, le valute virtuali, i Bitcoin possono servire non solo come mezzo di pagamento, ma per tutta un'altra serie di attività, comprese quelle, comprese quelle che possono essere considerabili speculative, con tante altre. Cosa succede da questa proposta? Si modifica la direttiva comunitaria con il concetto che le valute virtuali sono considerate come mezzo di scambio e non più mezzo di pagamento, e che non posseggono lo status giuridico di valuta moneta. Quello che un po' mi sorprende è che a partire dal novembre del 2021 l'abbiamo introdotta in Italia questa definizione, e l'abbiamo introdotta ai fini della legge penale, si considerano valute virtuali e c'è la definizione positiva, dove non vi è alcun riferimento né all'attività di prodotti di riserva di valore né di risparmio di investimento. ma solamente come rappresentazione di valore digitale che non è messa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, che non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, che non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e che possa e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. Quindi una definizione positiva ce l'abbiamo anche nel nostro ordinamento, e andare a indicare l'attività speculativa, secondo me, è più suggestiva e non risponde alla normativa che abbiamo poi alla fine, perché poi il rischio è di far confusione e di concentrarsi sull'attività speculativa quando poi può rispondere a tante altre esigenze.
Se adesso andiamo a vedere... Aspetta, adesso lo ridici in modo che lo capisca mia mamma. Perché mi sono perso io, quindi figurati le persone che stanno ascoltando. Adesso me lo ridici sbagliando in maniera Stefano Capaccioli dirà delle cose non tecnicamente corrette, però me lo spieghi in modo che capisca mia mamma.
Allora, ripartendo da quale punto? Dall'inizio?
No, ripartendo semplicemente dal fatto dello speculativo o non speculativo delle rappresentazioni, perché se mi parli solo di norme diventa difficile un po' seguirti. Io ti seguo, ma perché ho dovuto studiarmele, e tante altre persone temo di no.
Allora, la sentenza fa riferimento all'attività speculativa, quindi possono essere ricondotte nell'addizione di attività speculativa le criptovalute, facendo riferimento a un parere della Banca Centrale Europea del 2016.
In realtà, anche Pokémon, anche le figurine dei Pokémon sono speculative, allora. Perché se io compro un Pokémon, un Charizard foil, eccetera, che costa nominalmente 2 centesimi e lo rivendo a 20.000 euro, è la stessa cosa, allora.
È la stessa cosa, però non è che per questo diciamo che il Pokémon o la carta prepagata della Telecom può essere utilizzata per finalità speculative, perché finalità speculativa è un concetto soggettivo, non oggettivo, cioè è io come la compro, se compro un bene per tenerlo o per fare speculazione, è la mia intenzione. Quindi far riferimento al concetto di attività speculativa non è un concetto che va a braccetto con le definizioni che abbiamo di valute virtuali, perché la definizione di valuta virtuale è prevista dal nostro ordinamento e non ha alcun riferimento all'attività né di investimento né speculativa, perché ai fini della legge penale è una rappresentazione digitale di valore che non ha lo status giuridico di valuta moneta, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, quindi viene utilizzata come mezzo di scambio e non c'ha alcun riferimento alla parte speculativa, che può esserci ma non è necessaria, e quindi indicare che solo per il fatto che ha comprato Bitcoin è un'attività speculativa, questo contrasta con le definizioni interne e anche con quello che effettivamente è le criptovalute e le criptoattività. Sono riuscito meglio?
Adesso ho capito. Non credo che mia mamma abbia capito, però io ho capito, quindi va già bene così. Ok. Dicevi, ti ho interrotto, scusami, a metà del ragionamento. Lo farò abbastanza spesso se penso che non sia abbastanza chiaro, perdonatemi, non è cattiveria. Da qui in poi? Nel senso, è l'unica cosa che si prende, perché mi sembra che una serie di altre normative non siano state prese a riferimento, che erano già un po' più precise.
Beh, fanno riferimento alla normativa antiriciclaggio, e anche questa, in questa invece vi è il concetto che fa riferimento al concetto di investimento, ma a mio avviso è un refuso, perché ai fini della legge penale abbiamo dal novembre del 2021 una definizione chiara che è conforme alla normativa dell'Unione Europea. Poi sul passaggio successivo, se questo può o meno configurare il reato di autoriciclaggio, lascio a Marco che è molto più esperto di me in, su questa materia.
Sì, ma Marco, generi casini, Marco deve risolverli, lo sappiamo, questa cosa è assolutamente normale. Ma prima di quello, a Marco, volevo chiedere un'altra cosa, poi ti lascio su quest'ultima parte perché secondo me è fondamentale. Però MTG, come lo chiamiamo noi, Marco Tullio Giordano, c'è anche un'altra parte, questa meramente tecnica, però la lascio a te. In realtà sembra apparire una sorta di contraddizione in termini qui dentro. Ti dice è impossibile, dalla sentenza appare come se fosse impossibile trovare ad esempio chi sia il detentore dei bitcoin, dove si sposti tutto questo, e lo dice in una sentenza in cui l'hanno trovato. Quindi io mi sono perso, devo dirti la verità, perché mi sembra una contraddizione in termini del tipo è assolutamente impossibile trovare Marco Tullio quando vende bitcoin, e ve lo dico perché sto processando Marco Tullio che ha venduto dei bitcoin. Allora, cosa mi sono perso? Perché di sicuro è un problema mio di non aver capito qualcosa.
Beh, Matteo, grazie. In realtà il problema è nostro, secondo me. Cioè, se nostro inteso di tutti noi, se come hai potuto capire, le questioni che hanno sollevato sia Andrea sia Stefano sono più che altro definitorie, e quindi ci si può dibattere, nonostante ci siano delle norme che hanno posto delle definizioni chiare. La questione tecnica mi fa proprio un po' ribollire il sangue, cioè si utilizza la solita vecchia bufala del Bitcoin è lo strumento dell'anonimato, Bitcoin è la moneta dell'illegalità, per corroborare la conferma di questa misura cautelare nei confronti di una persona che vedremo poi col giudizio di legittimità e i vari giudizi di merito, però evidentemente ha commesso o sembra aver commesso qualcosa di sbagliato, cioè se vendi una casa che non esiste tramite un'asta che non esiste, hai commesso dei reati. Se per punire questa persona dobbiamo dire che ha utilizzato Bitcoin e quindi è un cattivone perché ha utilizzato una moneta che permette il riciclaggio e permette l'anonimato, beh, a questo punto permettetemi di alzare la mano e farvi notare che non è così. È una storia ormai un po' vecchia, no? Tra l'altro facendo una grandissima confusione definitoria tecnica a questo livello che forse non ci dovremmo attendere da una sentenza di Cassazione. Si cita la blockchain come strumento dell'anonimato, si cita il sistema cosiddetto permissionless come un sistema che permette di non identificare la provenienza dei fondi. Posto che il sistema permissionless, come lo chiama la Cassazione, ha tutt'altro a che vedere, cioè il fatto che chiunque può partecipare alla rete Bitcoin senza dover avere un'autorizzazione, chiunque compra un computer, una scheda grafica e si mette a minare Bitcoin può in qualche modo concorrere insieme agli altri alla validazione delle transazioni e quindi avere anche una funzione sociale nel mantenere attivo questa rete peer-to-peer. Questo non vuol dire nulla con invece il problema di provenienza dei fondi, posto peraltro che almeno nel sistema attuale questa cosa della provenienza dei fondi, che era di difficile reperimento, forse funzionava ante 2016, ante normativa antiriciclaggio, ma oggi lo sappiamo tutti, i bitcoin si comprano sugli exchange. Per comprare bitcoin sugli exchange devi collegare un conto in banca, per collegare un conto in banca ti devi presentare in banca, aprire un conto in banca, ti vengono richiesti i tuoi documenti, l'attività di rampon, quindi di trasformazione dei nostri euro o dei dollari o degli yen in bitcoin è identificata e identificabile. Nel momento stesso in cui sei su un exchange, questi exchange sono obbligati a iscriversi all'OM, a fare il cosiddetto KYC, quindi prendere il documento di identità dell'utente, fare dei report trimestrali in cui si dice anche se hai cambiato criptovaluta, da che criptovaluta a quale altra criptovaluta hai cambiato, e nel momento in cui fai ramp off o cash out, quindi ti vuoi comprare la droga con i bitcoin, devi passare nuovamente da una banca. E direi che la bufala dei bitcoin sono lo strumento dell'anonimato forse è da deflagrare. Posto che se questo signore avesse fatto queste condotte di autoriciclaggio utilizzando i contanti, sarebbe stato molto più difficile trovarlo. Una volta che hai prelevato 27.000 euro in contanti e ci sei andato a fare i fatti tuoi, probabilmente non ti avrebbero più trovato. Nel momento stesso in cui li ha utilizzati sulla rete Bitcoin, a distanza di anni sono riusciti comunque a identificarlo. Chiudo con una provocazione che magari non ti farà tantissimo piacere, ma lasciamela dire. È risultato, la Cassazione dice, tanto più che nel momento in cui li ha ritrasformati in euro per reimmetterli nel sistema economico, lo ha fatto per il tramite di un conto in banca di un prestanome, e quindi questo ha reso difficile l'identificazione, posto che, come hai detto tu, lo hanno identificato. Il problema è che gli hanno fatto utilizzare il conto in banca intestato a qualcun altro, non che avesse utilizzato Bitcoin. Se non avesse utilizzato Bitcoin, siamo sicuri che quei denari non sarebbero più stati recuperati, e quindi mi aspetterei dalla Cassazione una definizione maggiore, una maggiore aderenza alla realtà dei fatti, alla realtà normativa, e non utilizzare degli spauracchi, delle fake news per aggravare la posizione di un imputato.
Allora, sì, forse adesso ti faccio arrabbiare un po' io. È indubbio che siamo in un momento in cui la deregolamentazione, che è legata principalmente al fatto di una tecnologia di nuova adozione, sta consentendo più facilmente una serie di condotte. Non è questa quella che mi verrebbe in mente, mi verrebbe in mente altre manovre più o meno speculative legate a cose nella blockchain, non magari proprio quella. E tra l'altro non sarei andato su Bitcoin se avessi dovuto chiedere una valuta che non volevo essere tracciata, sarei andato su altre probabilmente. Però vabbè, a parte quello, posto che secondo me un minimo di perimetro, magari la regolamentazione è grossa come cosa, però un minimo di perimetro per capire di che cosa si sta parlando forse è necessaria. Mi sorprende, devo dire la verità, una sentenza di così alto livello all'interno proprio della scala gerarchica, so che non è una scala, però la scala gerarchica dei vari tribunali, di così alto livello, che dal mio punto di vista contiene, però ditemi ancora se sbaglio, non è un problema, un sacco di, non so se errori, ma di sicuro un sacco di imprecisioni, o un sacco di, diciamo, definizioni tranchan che non sono quelle su cui tanta gente, non solo in Italia, ma in Europa, si sta sbattendo la testa da mesi barra anni, con dei risultati, non perfetti magari, però a livello sicuramente più ampio. Mi fa un po' strano questa cosa. Ora, microfono aperto, chiunque di voi voglia dire qualcosa, ditemi dove sbaglio, vi prego, ditemi che no, non è vero, siete voi che siete dei puntacazzi, e che in realtà è una definizione adeguata, cioè datemi un minimo di sollievo nel pensare che la Corte di Cassazione non è la serie di vecchietti che non capiscono niente, ma al contrario, una serie di persone estremamente competenti che sbattono la testa su ste cose.
Vado io con il mio passato e presente di anche contenziosista, quindi ne ho viste parecchie.
Ho visto cose che voi umani, esatto.
Purtroppo sì. No, Matteo, hai ragione. È chiaro che la professione legale, diciamo, sia lato avvocato, ma anche lato magistrato e le varie aree del diritto nel corso degli anni si sono specializzate in maniera vertiginosa e veramente granulare, e quindi è chiaro che ci vogliono delle competenze sempre più specifiche. Questo non c'è più la bipartizione, ogni volta mi dico che lavoro fai, avvocato, civilista o penalista? Sì, ok, civilista, ma poi all'interno del civile ci sono, no, tante materie, all'interno del penale ci sono altrettante materie. Quindi questo per dire che come noi ci siamo specializzati in determinate nicchie e settori del diritto, sarebbe auspicabile, ma qua apriremmo un vaso di Pandora che meriterebbe, come dire, una trattazione di un paio di ore, un'analoga specializzazione, no, anche della magistratura, proprio per evitare che ci si imbatta in imprecisioni di questo tipo. La materia è tecnicamente complessa, diciamo, è complessa sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo legale, perché chiaramente porta insieme una serie di questioni penalistiche, come diceva Marco prima, proprio tecniche della struttura blockchain, dell'architettura blockchain, finanziarie, quindi di nozioni finanziarie, ecco, così, come dire, complesse che richiederebbero obiettivamente una preparazione ad hoc. Purtroppo il mondo, diciamo, della magistratura non è così organizzato e così popolato come quello degli avvocati e con le specializzazioni degli avvocati, e quindi questo purtroppo è lo scotto che dobbiamo pagare in alcuni casi.
Ok, mi è piaciuto molto questo tuo girare intorno all'argomento in maniera carina e coccolosa, come io non sarei riuscito a fare, ma dicendo le stesse cose, quindi apprezzo veramente tanto lo sforzo. Vai Stefano.
Vai Stefano a gamba tesa.
Io sono figlio di magistrato, quindi a un certo punto mi devo anche trattenere.
Fair.
Allora, le parole sono importanti, diceva qualcuno. È vero. C'è anche da dire che questo è un giudizio cautelare. Un giudizio cautelare è un giudizio, non dico sommario, però si cerca di velocemente e quindi anche con un, come posso dire, con un'istruttoria parziale, ma molto velocemente, di giungere alla scarcerazione del soggetto oggetto di misure cautelari. Quindi c'è anche da comprendere da questo punto di vista una certa velocità nel dover scrivere la sentenza, e quindi questo sicuramente genera inesattezze che, a mio avviso, con queste riflessioni che condividiamo insieme, spero che possano essere lo spunto per via via nel corso del tempo andare a migliorare con un'attività di equalizzazione, di fine tuning certi aspetti, insomma. Questa è, perché bisogna capire che è un giudizio generale, quindi non è un giudizio a prova piena, è un giudizio molto, molto rapido, non dico, quasi sommario, ma su alcuni aspetti non c'è tutta l'istruttoria di un procedimento penale pieno.
Perché poi in realtà sì, cioè, sfortunatamente ormai lavorando con gli avvocati ho capito le differenze da tanti anni. Dall'altra parte mi verrebbe da dirti, ancora di più non essendoci un'istruttoria piena, mi aspetterei che ci si facesse riferimento a quelle che sono lo stato dell'arte adesso, che non mi sembra essere quello prospettato. Però quello è io, Matteo Flora, che non valgo niente, non sono giudice e di sicuro non di Cassazione. Marco Tullio, qualcos'altro? Che poi ho una domanda per Stefano.
Per chiudere velocissimo, io penso che la Cassazione, i magistrati dovrebbero capire che non stiamo più parlando di ragazzini che si scambiano le figurine, ma di valori finanziari di una determinata importanza, che in maniera molto complessa si sta provando a regolamentare a livello europeo, a livello italiano, anche insomma su diversi piani. Un battito d'ali sbagliato in Cassazione crea uno tsunami da qualche altra parte. Dire che sono strumenti finanziari, e quindi, come ha spiegato molto bene Andrea, che possono essere collocati soltanto da soggetti licenziati, crea un disastro sistemico in un ordinamento, ma non solo un ordinamento, in un diritto comunitario, direi quasi a livello mondiale, del fatto che chiunque può accedere a un exchange e acquistare criptovalute, collegare un wallet e scambiarsi criptovalute, prendere un JPEG e crearne un NFT e via dicendo. Quindi, siccome seppure non siamo in un ordinamento di common law e il precedente non fa norma, costellare, come è stato fatto negli ultimi anni, il nostro ordinamento di imprecisioni giudiziarie rende ancora più complesso sbrogliare il bandolo della matassa, che siamo costretti però a sbrogliare, perché nel più breve tempo possibile ci allineiamo agli altri paesi del mondo e nel più breve tempo possibile riusciremo a rimanere al passo di ordinamenti che stanno andando più veloci di noi.
Non avrei saputo dirlo probabilmente, che è un altro discorso. Stefano, ho una domanda per te e poi chiudiamo, perché abbiamo detto lo facciamo di 10 minuti ed è mezz'ora, quindi
normale.
L'avevo detto all'inizio. Stefano, nel migliore dei mondi possibili, secondo te, come è definito, cioè come sono definite le criptovalute?
L'ornitorino. Allora,
ad oggi Matteo, sfortunatamente ancora non abbiamo elaborato la categoria concettuale criptovalute. Siamo un po' come quando fu inventata l'automobile e per anni fu chiamata carrozza senza cavalli, con addirittura tutt'oggi che quando guardiamo la potenza di una macchina la guardiamo in cavalli motore, perché è l'unità di misura che c'era prima. Quindi ancora ad oggi non siamo riusciti, o ancora non siamo riusciti a elaborare concettualmente questo concetto sulle criptovalute. E già siamo a parlare di criptoattività, quindi siamo a un pezzo, a un pezzo successivo. Certo è, io sto analizzando proprio la nascita delle criptovalute, quindi per comprendere come possano essere definite, e alla fine mi vengono che quella definizione, quale mezzo di scambio in sistemi decentralizzati, è quella forse più aderente alla sua natura. Però siamo ancora molto lontani da una definizione, proprio da una definizione concettuale, proprio di mettercela in testa di che cosa stiamo, parlando.
Credo non ci sia nient'altro da dire. Allora, chiudo per te, dov'è che è? Aspetta che mi metto così facciamo prima. Chiudo uno ringraziando il guest. Grazie Andrea.
Grazie a voi.
Di essere venuto qua tra questa masnada di persone strane che raccontano, che tentano di raccontare cose, speriamo nel modo migliore possibile. Se poi qualcosa non è chiaro, sia Stefano che Marco Tullio, avete visto, leggono i commenti, in genere sono anche abbastanza attivi nel rispondere, però grazie mille di essere venuto qui con noi.
Grazie dell'invito.
Grazie a Stefano, che peraltro di 42 Law Firm è off council, grazie a Marco Tullio che di 42 Law Firm è social, quindi no, niente grazie a Marco Tullio perché tu è parte del contratto, esatto. Grazie mille a tutti voi che ci siete stati ad ascoltare, come sempre saluti da tutti noi e state parati, ciao a tutti.
Ciao.